Dio è buono. Dio è buono. Gesù ritorna. Gesù ritorna. Gesù ha fatto di uomini che, come dicevamo in questi giorni, secondo il parere dell'uomo erano insignificanti, dei protagonisti per la gloria di Dio. Chi ama ha vinto. Io stasera ti voglio incoraggiare da parte di Dio. Sapete, i credenti, come abbiamo ascoltato in questi giorni, ereditano nuovi cieli e nuova terra. I discepoli non solo ereditano nuovi cieli e nuova terra, portano anche gli altri con loro in cielo. Dio vuole fare della tua vita uno strumento potente nelle sue mani. La parola di Dio dice che lui ci darà i tesori delle tenebre. Sai cosa sono i tesori delle tenebre? Le persone accanto a te. E le persone che tu andrai a conquistare nel nome potente di Gesù. Non vivere una vita religiosa e insignificante, ma spenditi per il Vangelo del Regno. La Bibbia dice in Giovanni 12, al verso 22, 23 e 24, chi ama la sua vita la perderà. Gesù ha detto, io verso la mia vita come un seme. Quando Gesù ha versato la sua vita su questa terra, il velo del Tempio si è squarciato, lui ci ha liberati. Come abbiamo sentito, noi siamo dei liberatori. Io ti posso dire, servo Dio a tempo pieno da quasi 8 anni, sono frutto dell'opera meravigliosa, redentrice della grazia di Dio e non di una religione sterile e morta. Il figlio dell'uomo, dice la Bibbia, che è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Non andartene via da qui, tornando a casa, non vivere una vita apatica. Spenditi per il regno di Dio. Tu sei la luce di questo mondo, tu sei nel posto dove Dio ti manderà, il sale della terra.
Alleluia.
Una parola di Dio può cambiare la tua storia.
Amen.
Sapete, circa 10 anni fa, per quanti pensano che Dio parla solamente a coloro che hanno ricevuto Gesù nella propria vita, ero in palestra, apro e chiudo questa parentesi, sentivo una voce nel mio cuore. Io andavo a volte fatto di stupefacenti ad allenarmi, facevo box thailandese a livello agonistico, e ho sentito la voce dello Spirito Santo che mi diceva, nasci di nuovo per il motivo per il quale sei nato. Io andavo in tilta, da anni mi succedevano questo genere di cose qua. Quando poi io ho scoperto che Gesù è venuto e mi ha amato per primo, io ho conosciuto l'amore di Dio nella mia vita, ho capito che era Dio e che Lui mi stava chiamando. Tu sei un liberatore. La Bibbia dice veramente, noi abbiamo l'unzione di Dio per liberare gli altri. Il figlio dell'uomo è venuto per distruggere le opere del diavolo. Sapete qual era l'opera principale che Satana ha fatto? Ha spodestato l'uomo dal regno che Dio gli aveva dato. E Dio, mandando suo figlio, è venuto lui stesso. Ha riportato l'uomo nella sua posizione originale. La grazia di Dio non solo ti mette in condizioni, ma anche nella posizione di regnare. E la sua parola ce lo insegna. Tu sei posto a sedere e tu sei un re. E tu devi regnare. Gesù ha sofferto, ma la Bibbia dice che lui imparò l'obbedienza dalle cose che soffriva. E lui ha cambiato la storia. Perché lui ha detto sì al Padre. Quando lui si è inginocchiato nel giardino del Getsemani, gridando e dicendo, se fosse possibile che questo calice passi oltre da me. Sapete, il calice nell'Antico Testamento era qualcosa che teneva in mano il sommo sacerdote per espiare i peccati una volta l'anno. E lui sta facendo questo perché la Bibbia dice che lui è il sommo sacerdote. Lui ha preso quel calice non aveva un piedistallo, quello che teneva il sacerdote nelle mani. Una volta che lo prendi non lo potevi lasciare più. Io ti voglio dire, se tu hai detto di sì nella tua vita alla chiamata di Dio, se tu hai risposto a Dio, tu non tornerai più indietro, perché il fuoco che è dentro di te brucia più forte del fuoco dell'inferno. La Bibbia dice che nessuno può resistere, le porte dell'inferno non possono resistere all'avanzata della Chiesa. E Dio Gesù ha cambiato la storia di questo mondo, non solamente lui, scegliendo 12 pazzi. Non essere un semplice credente, tu sei un discepolo. Io dico sempre questa cosa: i discepoli tu non li puoi fermare, loro danno la vita, si spendono per il Vangelo. Anche quando si tagliano e c'è qualcosa che gli impedisce di andare avanti, si bruciano da soli come l'acqua. Non permettere alle ferite di fermare la tua chiamata. Oggi Gino e Pastore Giuliano parlavano delle ombre, della tristezza. Sapete, ho parlato con una persona che ha un giardino di arance, c'è una pianta che colpisce questi alberi che si chiama tristezza, che li fa ingiardire e poi li fa seccare nella radice. Ma invece io voglio dirti stasera che la gioia del Signore è la tua forza, e che la consapevolezza di sapere che è Dio che ti ha chiamato ti darà la forza di adempiere interamente alla tua chiamata. Dio è veramente buono. Sarò breve e passerò di nuovo la palla, guardate. Galati 4. Verso 1. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Ma egli è sotto tutori ed amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, dillo, papà, sulla mia vita è venuto il compimento del tempo. Dio ha mandato suo figlio nato da donna sottoposto alla legge per riscattare tutti coloro che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Amen. Dio è buono. Io prima, mentre leggevo questi versi, andavo in chiesa. Sapete, la Bibbia ci insegna che la legge che Dio aveva dato ha racchiuso tutti. Dio ha racchiuso tutti nel peccato per salvare tutti. Il mondo è già stato salvato potenzialmente. E potenzialmente, come crederanno se non c'è chi predica? Dice la Bibbia. Tu devi andare in tutte quelle persone che Dio ha stabilito che tu raggiunga. La grazia di Dio ci ha riscattati, ci ha liberati. La grazia di Dio a una persona, si chiama Gesù, è venuto a dare un senso alla nostra vita. C'è nella tradizione ebraica, l'Apostolo Paolo insegna su questo. Noi molte volte leggiamo la Bibbia con la nostra cultura, abbiamo sentito tutta la settimana, e invece dobbiamo leggere la parola di Dio con la cultura del regno di Dio. Parla di eredità, parla di bambini che poi diventano adulti. L'umanità è diventata adulta, il tempo si è compiuto quando Gesù si è manifestato, e attraverso la sua vita lui ha compiuto il sacrificio per il peccato e ha liberato coloro che erano sotto l'oppressione di Satana e ha rimesso l'uomo. Lui è il figlio dell'uomo, l'ultimo Adamo, nella posizione che Dio gli aveva dato. Anticamente in Israele i piccoli che venivano cresciuti, qua l'Apostolo Paolo parla di questo, se noi fossimo ebrei capiremmo subito, venivano mandati da un tutore affinché quando poi arrivavano alla maggiore età, quella di 13 anni, dove loro facevano il bar mitzvah e diventavano adulti perché avevano accesso alla legge, affinché fossero insegnati e poi diventassero degli eredi, venivano adottati. Le famiglie li davano, erano sempre i loro figli. Noi la parola adozione ci sembra un figlio che è stato rigettato da qualcuno e comprato da un altro. Ma semplicemente noi eravamo lontani da Dio e Gesù è venuto e ha riportato l'uomo al Padre, l'uomo a sé, ci ha riconciliati con Dio e siamo ritornati a casa. Questi bambini poi ritornavano a casa non più da bambini, ma da uomini di Dio. Sapete che cosa fa Gesù? Come diceva ieri Corrado, leggiamo magari Paolo, ma poi dobbiamo tornare al centro di ogni cosa, a colui che è il distruttore della morte. Sembra che sia Paolo che spieghi Gesù, no? Ma è Gesù che spiega ogni cosa. Lui, guardate che cosa fa. Questi bambini che venivano mandati da questi maestri, da questi insegnanti che gli insegnavano la legge, quando ritornavano a casa, i migliori di loro venivano presi per diventare maestri. Perché in Israele, se tu non sei stato un discepolo, se qualcuno non ti ha insegnato, tu non puoi fare discepolo. E sapete che la Bibbia ci dice che Gesù non fu preso da questi qua? Sapete perché? Che lui non apparteneva a quel sistema religioso. E la Bibbia ci dice, quando loro, coloro che non venivano presi da questi maestri, dovevano ritornare a casa e imparare il mestiere del padre. Gesù viene chiamato il figlio di Giuseppe e il falegname. E diciamo l'elite di queste persone invece la tenevano loro e poi sarebbero diventati rabbini. Gesù non è stato preso. E sapete che cosa ha fatto? Questo che cosa ci insegna? Io sono diventato il maestro di coloro che il sistema di questo mondo aveva scartato. Lui è andato a chiamare uomini e donne, liberandole. E si è circondato di 12 uomini che hanno rivoluzionato il mondo, ha chiamato delle persone semplici come te e come me, come per dire io sono colui che chiama tutti quelli che gli altri hanno rifiutato. La religione ti ha rifiutato e Gesù ti dice seguimi. Voglio leggere solamente per farvi capire il genere di persone che lui ha chiamato in Marco al capitolo 3. Poi egli salì sul monte e chiamò verso di sé quello che vuole ed essi si avvicinarono a lui e ne costituì 12 perché stessero con lui e li potesse mandare a predicare il Vangelo del Regno e avessero il potere di guarire le infermità e di scacciare i demoni. Ed essi erano Simone, a quale pose il nome Pietro, uno che camminava con quello che al giorno d'oggi potrebbe essere una pistola o la spada. Tu lo avresti chiamato Pietro, forse qualcuno non ti avrebbe chiamato, ma Gesù ti ha chiamato. Giacomo, figlio di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede nome di Boneges, figli del mondo, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Taddeo e Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota che poi lo tradì. Giuda che lo tradì, Gesù lo chiamò. Lui teneva la borsa dei soldi. Gesù, secondo voi, sapeva che rubava? Gli ha dato fino alla fine l'opportunità. Simone era un estremista dell'ala giudaica, uno che aspettava un liberatore che uccidesse i romani, e lui lo ha chiamato. Matteo era un usuraio legalizzato, andava a succhiare la linfa vitale del suo popolo per dare i soldi all'impero romano. Tutti si aspettavano un messia, come abbiamo detto, che era annunciato da Giovanni Battista, che portasse fuoco e fiamme, la guerra, la scure alla radice degli alberi. Ma Gesù è venuto a cercare e a salvare quello che era perduto e lo ha fatto con dei perduti. Io ti voglio incoraggiare nel nome potente di Gesù a vivere. vivere una vita da discepolo, non vivere una vita passiva. Al di là delle sofferenze che tu stai vivendo, tu sei stato chiamato da Dio per portare il regno che è dentro di te. Fallo uscire fuori nel nome potente di Gesù. Tu sei la risposta per delle persone. La tua è chiamata, ci sono altri che stanno aspettando la vita attraverso di te. E tu non ti puoi tirare indietro. Io voglio racchiudere tutto con una sola parola. Vale la pena. Vale la pena essere spesi. Dai la tua vita come pane. Dai la tua vita come acqua per coloro che stanno aspettando l'acqua, per coloro che stanno aspettando la vita. Vivi da discepolo. I discepoli sono i cittadini del regno. Il discepolo è colui che fa avanzare il regno di Dio, è colui che acchiara l'identità e ciò che Dio vuole da lui. Altri, secondo voi queste persone non hanno sofferto, non hanno passato tristezza nel loro cuore, ansia, ma nel loro cuore sapevano e avevano una certezza che Gesù li aveva chiamati. Avete sentito molte volte che noi non siamo né cattolici né evangelici, ma dice, ma che cosa siamo? Noi siamo discepoli. I discepoli fanno paura. Amen. Ti parlo di una vissuta che non vive una vita facile, ma ho deciso di pagare un prezzo, perché qualcuno che mi ama lo ha pagato prima di me. Scegli di pagare il prezzo. Prendi il calice che Dio ha stabilito per te e dici, la tua volontà sia fatta, non la mia. Come abbiamo sentito ieri, forse non era quello che tu ti aspettavi. Dicevo oggi, poco fa, mi dico Gabriele della macchina, ma se magari Dio non ti desse quello che tu ti stai chiedendo, sentiresti lo stesso. La legge aveva a che fare con delle cose che tu dovevi fare e non riusciresti a fare mai. Il regno ha a che fare con dei principi e con delle attitudini. Gesù ha detto, là dove sarà il tuo tesoro, lì ci sarà anche il tuo cuore. Io voglio dirti stasera, che cos'è il tuo tesoro? Sapete, noi ci possiamo prendere in giro, possiamo fare le nostre carriere spirituali, possiamo essere più in vista o meno in vista, ma Dio sa. Vale la pena vivere una vita piena di passione per il regno di Dio, al di là della sofferenza, al di là di ciò che vivi. Non solo alla fine vinciamo, vinciamo anche ora. Perché se tu ubbidisci alla voce di Dio, tu sei al centro del piano di Dio per la tua vita. Anche se tu stai soffrendo, o all'incrosi, ci sta anche questo. Se tu stai gioendo nel tuo cuore, ci sta. Se magari una preghiera che tu hai fatto non arriva, continua ad andare avanti. Non ti fermare. Dio è con te. Versa la tua vita, sii speso. Non fare che questi giorni siano solo dei bei momenti che ti emozionano nella vita. Vai per strada, nel tuo paese, nella tua città, imponi le mani, parla di Gesù, fai uscire quel regno meraviglioso che è dentro di te. Per cercare e salvare ciò che era perduto. Dio è veramente buono. Sì.
E concludiamo ancora qualche minuto, vi prometto che non sarà lungo, già la gente va via.
ci crede nessuno.
No, non preoccupare. Perché volevo predicare su una cosa, ma il Signore ha cambiato il messaggio stasera. So che questa parola sarà una parola profetica per tanti. Atti capitolo 27, apriamo la Bibbia. Ho predicato diverse volte su questo argomento, ma sento che farà veramente bene. Quando un predicatore vi dice che sarà breve, voi rispondete lì.
Sì.
Sarà breve. La storia abbastanza, per chi conosce, per chi legge, è la storia di quando Paolo viene portato in barca, in nave, insieme ad altri prigionieri alla volta di Roma, e succede un problema molto serio con il tempo e la nave si incaglia. Ed è scritto qui al versetto 39, Atti 27-39, fattosi giorno non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono un'insenatura con la spiaggia e decisero di spingervi la nave se potevano. Versetto 40. Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni. Poi, spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso il Lido. Qualche giorno fa Ferruccio ha detto: voglio che salite con me prima sul camion, poi sul treno, e desidero che voi saliate con me sulla nave stasera. Ma più che salire sulla nave, voglio dirti stasera che questa sera la nave sei tu. E il versetto 40 sarà una parola che tu ricorderai per sempre, perché è una parola che riguarda la tua vita, riguarda la nostra vita, ma che riguarda in maniera particolare tutti coloro che devono fare e prendere delle decisioni importantissime alla fine di questo ritiro. Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni, e poi, spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso il Lido. La cosa importante non è la nave, la cosa importante non è il mare, la cosa importante non è il vento, ma lo scopo finale è dove devi arrivare. C'è un Lido, c'è una destinazione, c'è un punto dove Dio vuole portarti, e in questo tragitto per arrivare al punto che Dio ha stabilito da te, tu ed io dobbiamo fare delle cose. Queste riguardano la tua vita personale, la mia vita personale, queste riguardano noi come comunità, come ministerio, non ha importanza che identità tu voglia dare, questo riguarda la decisione del tuo cuore. Devi staccare le ancore, definitivamente, e lasciarle andare in mare. Noi viviamo molto spesso motivati e stimolati dalle paure, e in un modo o in un altro, che lo vogliamo o no, ci definiamo cristiani, ma siamo straordinari nell'avere sempre il piano B. E voglio dirvi che se noi siamo qua è perché uomini e donne prima di noi hanno fatto delle scelte radicali senza contemplare minimamente il piano B, ma hanno fatto delle scelte nella loro vita che hanno portato a spingersi nella direzione chiamata di non ritorno. Ed erano loro in una situazione dove dovevano fare delle scelte drammatiche, determinate e determinanti. Erano in una posizione di critica, una posizione molto critica, e compresero che dovevano andare in una direzione, ma non avevano più come andare. Avevano gettato via pure i reni che avevano. E quando tu sei capitano di una nave, tu non puoi fare a meno delle ancore, perché le ancore determinano protezione per la vita della nave, e quindi per la vita dei passeggeri. Ma per andare in quella direzione dovete fare una decisione drastica, drammatica. Dobbiamo liberarci dei pensi. Le anfore non erano semplicemente uno strumento per tenere ferma la nave e metterla in sicurezza, ma erano anche un peso. Dovevano leggere, se voi leggete tutto il capitolo, è un momento drammatico dove loro gettano tutto in mare, tranne le persone. E le ancore erano l'ultima cosa rimasta, l'ultima. Io voglio dirti che se vuoi servire il Signore per vedere la gloria di Dio, devi metterti in una condizione dove non puoi avere il piano B.
Amen.
Se vuoi che la tua vita faccia un solco per terra e vuoi che la tua vita sia determinante per la vita di altri, devi decidere con tutto il cuore di mettere la mano all'arato e non guardare più indietro nel nome di Gesù. Non significa che non sarai scoraggiato, non significa che non avrai problemi, ma significa che una volta che hai fatto delle scelte definitive non puoi più tornare indietro. Racconto sempre la testimonianza di questo amico mio che è pastore, siamo cresciuti insieme nella comunità dove ci siamo convertiti, e ogni mattina, proprio all'inizio della nostra conversione, ogni mattina alle 5:30 eravamo in comunità, ogni mattina a pregare per 2 anni e mezzo. Si sono poi aggiunte altre persone, si è aggiunto pure il pastore della comunità, perché vedeva in questo proprio qualcosa da parte di Dio, e da quella riunione di preghiera che sono nate 5 comunità. 5 opere distinte e separate, 5 ministri che a quel tempo erano semplicemente dei ragazzini. E lui, mi ricordo, era una testimonianza, un poliziotto, e mi raccontò che quando viveva senza Dio la sua vita era incredibile, era poliziotto ma era più corrotto dei mafiosi. E quando Gesù si rivelò nella sua vita cambiò in maniera radicale. E lui mi disse: Corrado, quando ho deciso di passare quel ponte mi sono ripromesso nel mettere una bella dose di dinamite su quel ponte. Quando sono passato ho fatto saltare il ponte in modo tale che se anche in qualche momento di scoraggiamento avessi voluto tornare indietro non avrei potuto. Dobbiamo fare scelte radicali se vogliamo vivere una vita radicale. Non c'è dubbio, staccate le ancore, le lasciamo andare al mare, come per dire non possiamo più tornare indietro, non possiamo più decidere di tornare indietro, andiamo in una direzione dove non c'è un ritorno. Le ancore rappresentano le nostre paure, rappresentano le nostre ansie, rappresentano tutto il nostro modo di organizzare, tutta la voglia di equilibrio che vogliamo dare alla nostra vita. Voglio dirvi che non esiste niente di equilibrato nell'amore di Dio, non esiste niente di equilibrato nel Vangelo. Dio è sapiente, ma non è della nostra pasta. Quando lui ha fatto delle scelte, non ha fatto scelte che umanamente potremmo definire equilibrate o politicamente corrette. Dio ha tanto amato il mondo che ha staccato le ancore definitivamente. Quando è arrivato il tempo, come ha detto Melo nella lettera ai Galati, dice: quando è arrivato il compimento dei tempi, Dio ha mandato il suo figlio nato da donna sotto la legge per riscattare tutti coloro che erano sotto la legge. Se vuoi che la tua vita abbia un senso reale e vuoi entrare pienamente in quello che Dio ha preparato per te, devi staccare le ancore nel nome di Gesù. Devi liberarti da ogni paura, la paura del giudizio delle persone, la paura di quello che gli altri dicono, la paura di quello che gli altri possono fare, la paura dell'ignoto, la paura di imbarcarsi in nuove avventure, la paura di fallire. Quante volte sono rimasto paralizzato per la paura di fallire, per la paura di quello che gli altri avrebbero detto. Un giorno, mi ricordo, in un'occasione particolare, il Signore mi rassicura e mi disse: io non ti ho mai chiesto di prenderti cura della tua immagine e di custodire la tua reputazione. Io ti ho chiesto di custodire il tuo cuore. Per la tua immagine, per la tua reputazione, ci penso io, ha detto il Signore. Stacca le ancore, nel nome di Gesù devi staccare le ancore e le devi lasciare andare in mare. E se anche avessi qualche tentazione di riprenderle, non le troverai più. Seconda cosa, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni. Comprendete di che cosa stiamo parlando qua? Significa che dobbiamo letteralmente levarci le mani dal timone della nostra vita. Significa letteralmente fidarsi del capitano. Troppo spesso teniamo Gesù come ruota di scorta, invece di metterlo alla guida. Vero? Troppo spesso invochiamo Dio o chiediamo a Dio di intervenire quando le cose non vanno bene. Molto spesso presentiamo delle liste, abbiamo una lista, Signore, allora abbiamo questo, questi sono i miei desideri, per favore ti chiedo di benedire questo, di benedire questo, ti do, Signore, benedici questo. No, tu devi staccare le ancore, devi sciogliere il legame dei timoni. Mi piace questa espressione. Il timone è un legame. La voglia di guidare la propria vita, la voglia di decidere di se stessi. Gesù Cristo è il Signore, ma faccio quello che dico io. Gesù Cristo è il Signore, ma vado dove dico io. Gesù Cristo è il Signore, ma spendo i soldi come dico io. Gesù Cristo è il Signore, però faccio quello che voglio io. No, devi staccare le ancore, definitivamente lasciare andare il mare e devi lasciare il timone. Dillo alla tua santa mente, lascia il timone. Lascia il timone. Chiedo a Gesù di mettersi nella linea di comando, nel posto di comando, e lascia che sia lui a guidare la tua barca, la tua vita. Amen. Non vorrei farlo, non vorrei andare in quella direzione. Qualche giorno fa mi ricordo stavo parlando con un fratello, ho detto perché non vieni a Shanghai, perché non vieni in Africa al prossimo viaggio? E lui mi ha detto, ecco, vedi, tu queste cose non le devi dire. Ma perché? Perché se io vengo in Africa la mia vita cambia. Ah, cioè, allora devi venire in Africa necessariamente. Allora non puoi. No, non mi dire così, perché appena già me lo dici già mi sto mettendo a piangere. Che io non sopporto i bambini, vedere i bambini che stanno male. Ho detto, se non puoi venire tu, almeno permetti a qualcuno di venire, perché tu i soldi ce li hai e a te lo posso dire. Per te il problema non è pagarti il biglietto, per te è un problema emotivo. Se non vuoi venire tu, permetti almeno a qualcun altro di venire.
Amen.
Pensate se il discorso è esagerato? No. Qualche giorno fa mi ha scritto un messaggio e mi ha detto, quando partiamo per l'Africa? Perché ti scuote, perché ti cambia. Tutti quanti noi vogliamo essere benedetti, ma pochi di noi vogliamo cambiare. Tutti vogliamo essere toccati dal Signore. Oh, tutti vogliamo che qualcuno ci ponga le mani e ci benedica e ci profetizzi. Ma quanti di noi vogliono cambiare direzione? Devi sciogliere il legame dei timoni e devi metterlo nelle mani di colui che sa veramente guidare la tua vita. Abbandonati a Dio, perché il terzo passo è quello più pericoloso. Pensate che siano questi i due passi più pericolosi. Il terzo è più pericoloso ancora, perché dice il terzo, poi spiegata la vela maestra al vento. Tu lascia andare le ancore, lascia andare il timone, ma la barca rimane ferma. Tu hai levato i freni, ma la barca non si muove finché non alzi la vela maestra. Non chiedere per favore a Dio di soffiare, perché è 2000 anni che sta soffiando. Devi semplicemente alzare la vela e lasciare che la vela si gonfi e lasciare che il vento ti porti dove lui ha stabilito. Stacca le ancore e lascia andare il mare, sciogli le gambe dei timoni e alza la vela maestra al vento. Quello è il momento più pericoloso, perché nel momento in cui alzerai la vela maestra al vento sentirai una spinta di te. Io amo questa spinta, amo questa sensazione. Boom. porta, che ti trascina. E dove vai senza ancore, ma soprattutto dove vai senza timone in mano? Siamo in balia del vento? È così drammatica la cosa? O forse questo è il vero motivo per il quale siamo nati? Essere in balia dello Spirito Santo.
Amen.
E voglio concludere così stasera. Ti supplico, fidati di Lui. Ti supplico, nel nome di Gesù, fidati dello Spirito Santo. Colui che vive dentro di te, che conosce la tua vita più di chiunque altro e che ti sta spingendo, incoraggiando questa sera, dicendoti staccami ancora. Sciogli i legami dei timoni e alza la vera testa al vento e fidati di me, perché io ti dico che tu arriverai dove io ho stabilito per la tua vita. Tu arriverai esattamente dove io ho stabilito per la tua vita. Tu ti ritroverai a fare cose che semplicemente immaginavi e sognavi, ma se hai il coraggio e ti fidi di me, tu arriverai esattamente dove io ho stabilito per la tua vita, perché non è né per forza né per potenza, ma è per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. Ora o ci crediamo veramente o non ci crediamo e continuiamo a giocare a fare chiesa. O ci crediamo veramente o continuiamo a fare i bravi evangelici. Ci sono persone qui che un tempo volavano con Dio. Ci sono persone qui che una volta erano usate in maniera potente da parte dello Spirito Santo. Poi è successo qualcosa, è arrivata qualche ferita, è arrivata qualche delusione e abbiamo gettato le ancore e ci siamo rimessi, letteralmente si dice dalle nostre parti, ci siamo allippati al timone. Ci siamo letteralmente buttati sul timone e ci siamo fatti legare sul timone. Abbiamo detto da oggi in poi si fa come dico io. E hai mancato di fidarti dello Spirito Santo. Le ferite, le delusioni hanno costituito un freno per la nostra vita e per la nostra esistenza. Non è più possibile. Decidi tu che vita vuoi. Decidi tu che vita vuoi avere. Decidi. È una serata di scelta, è stata una settimana dove abbiamo imparato determinate cose, ma si deve prendere una decisione. Una nave che rimane incagliata ed è in balia delle onde si distrugge. Una nave che viene rilasciata e che si fa trasportare nel vento è una benedizione. Ci sono navi qui stasera dove devono essere navi che devono essere riempite da decine, da centinaia, da migliaia di persone. E tu non puoi permetterti di stare lì nel tuo porto al sicuro. Abbiamo sentito altre spiegazioni, abbiamo fatto altre metafore del genere sul fatto dei nidi, però degli aquilotti nel nido. La mamma aquila sta distruggendo il nido e sta spingendo gli aquilotti nel vuoto. Perché? Perché Dio vuole che tu entri nel destino che Lui ha preparato per te. Quindi devi staccare ancora nel nome di Gesù. Da questo campo, da questo ritiro, non dovranno uscire semplicemente persone che saranno benedette. Da questo campo, da questo ritiro, devono uscire ministeri, devono uscire comunità nuove, devono uscire riunioni in casa nuove, devono uscire missioni, devono uscire opere sociali, devono uscire posti di lavoro, devono uscire situazioni che possono testimoniare che quello che abbiamo ascoltato non sono belle parole, ma è il Vangelo del Regno di Dio. Alleluia. Qualcosa che cambia e stravolge ancora oggi, dopo 2000 anni, la vita delle persone. Stacca le ancore, sciogli le gambe dei timori e alza la vera maestra e digli: oh Signore, da oggi poi, da stasera poi, la mia nave è nelle tue mani, io mi fido di te. Alleluia. Io mi fido di te. Perché non andare a casa e iniziare una nuova riunione di preghiera in casa tua? Perché non riunirsi insieme e vedere quello che Dio fa? Perché non chiedere a Dio non semplicemente dammi un lavoro, no, dammi un'idea nuova per creare un lavoro.
Amen.
Dobbiamo essere creativi e ricevere rivelazione da parte dello Spirito Santo. Alziamoci in piedi per favore. Alleluia. Lo Spirito Santo è Dio. Non chiedergli a lui di soffiare, non chiederglielo più, per favore, non lo offendiamo. È come chiedere al fuoco di essere caldo, è come chiedere all'acqua di essere umida o bagnata. Se chiedi a Dio di muoversi, allo Spirito Santo di muoversi, lo stiamo offendendo. Il Signore ti risponderà, veramente dovresti essere tu a muoverti. Sei stato già fermo abbastanza. Ci sono ministeri qua, ci sono doni, talenti meravigliosi. Perché rimanere surgelati a casa nostra dalle paure, dalle ferite, dalle delusioni? Non voglio più soffrire, soffrirai ancora. Dice una promessa, no, una profezia. Soffrirai ancora, te lo garantisco. È garantito, tu soffrirai ancora, ma cerca di soffrire almeno solo per l'Evangelo.
Amen.
Non per la tua disobbedienza. Soffri almeno per qualcosa per la quale sei obbediente. Qualcosa per la quale valga la pena vivere o per la quale valga la pena morire. Stacca le ancore, sciogli le gambe dei timoni e alza la vela al Maestro, al Metro, e lascia che lo Spirito Santo la gonfi e lascia di portare ovunque lui vuole nel nome di Gesù, e che tu faccia quello che lui ha stabilito per te. Chiudiamo i nostri occhi, crediamo un attimo. Alleluia. siamo chiamati a soffrire, è una chiamata nella nostra vita, ma le sofferenze non possono determinare uno stop nella tua vita. Oh, lascia, come dice la Bibbia, che la gioia che ti è posta davanti ti dia la forza per sopportare ogni sofferenza nel nome di Gesù. Alleluia. Sorride che non esce di chiamare, metti la tua vita nelle mani del Signore, riconsacrati a noi, torna di nuovo la tua vita. Alleluia. Nel nome di Gesù, Dio, ritorno a te, ritorno al primo amore, distacco le acque definitivamente, non me le metterò di nuovo in barca, non me le metterò di nuovo sul monte, no, le lascio andare, mani definitivamente. Sarà un tesoro per qualcosa, per coloro che verranno nelle generazioni future, che visiteranno i nostri fondali. Voglio sciogliere il legame dei timoni e alzare la vela maestra. Amen. Voglio aprire il mio cuore alla rivelazione dello Spirito Santo, confidarmi di Lui. Di cosa? Dirti come, dirti quando, dirti con chi. Alleluia. Ancora il master scelto che avrebbe essere più la lascia. Ritorno a te.
Sue mani, e non la metterò nelle mani di nessun altro.
Amen.
Spirito Santo, per questo sono stato creato, per dipendere da Lui. Vivrò i miei rapporti di amicizia, vivrò i miei rapporti di sottomissione, con sobrietà, con gioia, con piena e assoluta decisione da parte mia. Io so se ho qualcuno dal quale prendere consigli, so se ho qualcuno che ha l'autorità di poter parlare sopra la mia vita. Grazie a Dio. E noi tutti dobbiamo avere persone alle quali diamo l'autorità di parlare nella nostra vita. La relazione sana, fondata sulla libertà, sul rispetto e stima reciproca, basate sull'amore assoluto. Alziamo le nostre mani, Padre, nel nome di Gesù, questa sera noi dichiariamo la nostra libertà da ogni convinzione e da ogni condizionamento della nostra vita. Io decido per la mia vita personalmente e lo dichiaro questa sera davanti a te. Io stacco le ancore e le lascio andare in mare. Questa sera io sciolgo il timo, il legame e il timone, e mi metto nelle tue mani, li lascio nelle tue mani. Io stasera decido di alzare la vera maestra del mio cuore al vento dello Spirito Santo. Portami dove vuoi tu, nel nome di Gesù. Speciale, sento molto forte che domani mattina ci sarà una invasione profetica in questo luogo. Sento proprio una spinta molto forte, so che questo sarà nella vita dei ministri, di tutti noi, una spinta a profetizzare su ogni persona, parole come fiume, come acqua, senza limiti, senza sosta, qualcosa dove ognuno, ogni persona che è qui riceverà una parola profetica da parte di Dio. Alleluia. Domani il Signore ci parlerà, so che Dio si servirà a sopravvivere l'altro per benedire la nostra vita. Abbiamo avuto una giornata molto lunga, molto stancante, quindi è giusto andare a riposare. Domani mattina alle 6:30 abbiamo preghiera, alle 10 abbiamo la nostra ultima riunione, domani l'ultimo pranzo. E poi ci saluteremo tra le lacrime e gli abbracci, con la certezza di rivederci molto presto. Dio vi benedica, buona serata, non dimenticate la parola di questa sera.